Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Questo è il significato immediato che percepiamo dalla festa dell'Epifania. Epifania significa manifestazione, Dio in Cristo si fa conoscere da tutti i popoli della terra. Questo è il significato del dono che riceviamo nel giorno dell'Epifania, che per i popoli orientali si celebrerà domani, alla stessa festa del Natale, a differenza nostra che la celebriamo il 25 dicembre in ricordo di una sostituzione di una festa del sole nascente, la festa nascente dell'imperatore. Provocatoriamente i cristiani d'Occidente vollero mettere in Natale il 25 dicembre per dire il nostro imperatore, il nostro solo nascente Gesù. Ma la festa originaria, il ricordo originario, anche per un fatto assolutamente pedagogico, è un Dio che si mostra in risposta a quel desiderio dell'uomo di vedere il volto di Dio. Tant'è vero che i salmi più volte avevano sottolineato che la salvezza sarebbe venuta il giorno in cui Dio avesse mostrato il proprio volto. Mostraci il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. I popoli della terra, che sono rappresentati nei magi, che non sono re, Matteo non lo racconta, che non sono tre perché non c'è il numero, ma che la tradizione passa come re, come tre, perché i colori della pelle rimandavano alle razze, così come il presepe ce lo rappresenta, di tutti i popoli, perché l'Oriente è il punto dove sorge il sole ed è l'orientamento verso cui noi dobbiamo muovere i nostri passi, perché se il sole è alle spalle e Dio è di fronte a noi, lo guardiamo meglio, guardiamo la sua luce, siamo investiti dalla sua luce. E arrivati alla grotta, i tre doni, oro, incenso e mirra, sono un Vangelo, perché l'oro, l'incenso e la mirra sono segni significativi. Nell'oro c'è la divinità, c'è la regalità del bambino perché è re, nell'incenso c'è la sua divinità, nella mirra c'è il suo sacrificio, perché la mirra è una spezia amarissima. Ma questo ce lo siamo detti tutti gli anni. Io stanotte invece, provocato forse da una discussione giusta, necessaria, che ho avuto con alcuni amici di vecchia data, ho provato difficilmente a dormire, proprio in ragione della luce di quello che dovevo meditare con voi, perché poi quando io sento delle cose ho bisogno anche di digerirle, in qualche maniera di gestirle e di farle mie come annuncio, che poi nella mia famiglia, nella mia comunità e poi nella mia riflessione successiva diventano le cose che dico, le cose che scrivo, le cose che invento, buone o meno buone che siano. Certo, questa è una festa straordinaria legata alla magia di un dono. La Befana, il nome derivato dall'Epifania, ha investito i sentimenti e i ricordi della nostra infanzia e aspettavamo con gioia di poter indovinare cosa dietro la calza o i regali ci potessero essere. D'altronde è un giorno anche con cui bisogna fare i conti, di una memoria che a un certo punto è svestita del sogno, quando ti accorgi della tenerezza di un padre o di una madre che fanno fatica a nascondersi nella notte e che tu scopri all'improvviso essere loro il motivo dell'incanto. È anche il giorno in cui si consegna il tempo di Natale al futuro, perché si prende il pastore, lo si incarta di nuovo, lo si mette a posto, si sveste l'albero e dici: è passato un altro anno, e dentro di te c'è la nostalgia per i giorni che hai trascorso e la speranza che quello scartucciamento possa ripetersi l'anno prossimo. Quindi è un giorno di consegne, è un giorno che apre un percorso di significato e di senso, ma è anche un giorno in cui io devo fare i conti con, lo scrivo, lo dico, con, per me, con l'imbarazzo con cui io progressivamente avverto quanto sia difficile annunciare il Vangelo, ma il Vangelo nel tempo di oggi. Perché se io lo spogliassi questo giorno dalla festa della vecchina che porta i doni, o dalla fantasia magica di un racconto, anche se affascinante, ma un racconto che in qualche maniera investe piuttosto il fantastico più che i contenuti, ci sarebbe il rischio che oggi non ci sarebbe nessuna festa o comunque nessuna solennità, rimasti quasi tutti alla superficie dell'avvenimento, senza entrare dentro il suo significato, quello che dice per me, per la mia vita. E questo non vale soltanto per il giorno dell'Epifania, ma per tutto il racconto, l'avvenimento, il mistero di una verità che mi appartiene, dalla quale io mi lascio certamente emozionare, ma non mi lascio penetrare, non mi lascia cioè vincere, affascinare. Paolo dice nella lettura che abbiamo letto, quella degli Efesini, dice una cosa che mi pare che sia importante. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato. Cioè io, dice Paolo, conosco qualcosa che gli altri non conoscono. E questo qualcosa che gli altri non conoscono mi è stato rivelato. La rivelazione non è qualcosa di sovrastrutturale alla verità, ma è una verità nella propria interezza. Cioè, in altri termini, e vi prego di stare, perché se vi devo fare un dono stamattina rispetto alle cose che riesco io a percepire, che a volte sono complicate e le devo rendere facili, alla mia famiglia devo dire come stanno i fatti. La rivelazione non è una verità aggiunta alla verità, ma è il completamento dell'autoverità. Cioè io le cose le so parziali, per grazia di Dio incomincio a vederle progressivamente meglio. Ora, ieri sera parlando con uno dei miei amici di vecchia data mi dice: esiste una verità di fede e una verità storica. E cioè, in altri termini, quello che voi raccontate è una verità di fede. E io posso capire che cosa si intende per verità di fede. La verità storica è un'altra cosa. Allora io mi sono permesso di dire: da dove cogli questa differenza? Qual è il punto di partenza? Visto che se per verità di fede si intende qualche cosa che storicamente non è fondato, è facile poter dire che verità di fede significa qualcosa che riguarda il mondo spirituale, ma non la certezza delle cose in cui io credo, non il fatto davvero, per esempio, che i magi ci siano stati, che Gesù Cristo è una persona storica, che la sua resurrezione è un fatto che mi riguarda anche dal punto di vista storico. Allora io ho capito che la sua provocazione alla mia ricerca nasceva dal fatto che aveva letto due libri. Aveva letto prima, e voi lo conoscete, Santo Graal, e poi l'ultimo libro di Augias, cosa legittimo, e io mi sono detto: legittimo che la gente legga Augias, legga il Santo Graal e ragioni rispetto a quello che io annuncio con l'unico patrimonio che hanno di chi lo contesta. E cioè, in altri termini, l'unico libro di fede che hanno letto è uno che la contesta. Nel frattempo hanno come patrimonio la fragilità di un catechismo infantile che hanno avuto, che è quello il loro patrimonio credente, un patrimonio sul quale noi abbiamo fondato la nostra struttura. Fermandoci a quello, vi abbiamo consegnato quattro paroline legate da fragilità, quello è rimasto il vostro patrimonio, e poi di volta in volta abbiamo patrimoni che vengono in qualche maniera investiti anche dal punto di vista della comunicazione, che dicono tutto il contrario, o perlomeno investono su un atteggiamento, un'interpretazione diversa. La cosa strana è che io, per contestare o affermare una verità, parto da quello che pubblicitariamente è più diffuso e non invece dal bisogno, come dice Paolo, di capire che c'è una verità, che è quella letta da un percorso, e ce n'è un'altra che è arricchita da una rivelazione. E ovviamente, se io debbo storicamente andare a individuare il percorso dei Magi, mi lascerà sempre in qualche maniera insoddisfatto rispetto al Vangelo, perché il Vangelo non è semplice storia cronologica. Il Vangelo è storia rivelata. In altri termini, quello che è scritto qui è insieme fatto realmente avvenuto, ma allargato da qualche cosa che va oltre, che si chiama rivelazione, che non può essere giudicata dalla sola storia, ma deve essere accompagnata dalla certezza che quella storia è stata raccontata in ragione dello Spirito che viene da Dio. Ora, se io perdo di vista questo, l'Epifania, se non è rivelazione, diventa fantasia, una storia da raccontare ai bambini. Gesù Cristo diventa una storia edificante, una storia etica, che in qualche maniera mi consiglia di essere piuttosto buono che cattivo. Se io ho dentro di me soltanto un atteggiamento storico, Gesù Cristo diventa uno dei tanti martiri che in ragione di un ideale si è lasciato uccidere e morire. Se io devo seguire soltanto un percorso di tipo cronologico, metterò prima o dopo Erode rispetto a Gesù Cristo. Ma per me credente, ed è questo il punto di partenza, e la fede non la si va a comprare in farmacia, né la si trova nel libro di Augias e neppure nei libri miei. La fede, per chi vuole cercare la luce, è un itinerario che passa attraverso un'esigenza profonda, l'esigenza profonda di sapere se quello che tu hai adesso ti soddisfa in ragione di quello che sei, e se la tua verità storica ti basta per dare ragione alla tua esistenza. La fede non è qualcosa che si legge nell'astrusità di un percorso psicologico, non è un carattere di ragionamento filosofico. La fede è l'abbandono ad un progetto che sa rispondere per te in ragione delle risposte che non sai dare. È il significato della tua esistenza, è quella luce che viene finalmente perché l'hai ricevuta, e chi non l'ha ricevuta deve poter essere desideroso in ragione di chi la vede, all'interno di chi la vede, di poterla ottenere. Quella capacità che ti lascia immaginare la verità nella sua interezza. La fede non la si spiega, non si può spiegare, la si guarda negli occhi di un credente, e chi non ce l'ha non può smontare la fede di chi ce l'ha, non la può smontare, non può dichiarare la sua debolezza indebolendo chi ce l'ha, anche perché non ci riuscirà. Non ci riuscirà. La verità rende liberi, e la verità rende liberi nella misura in cui io non è che creo credibile o incredibile a secondo della smontatura storica, anche perché è presuntuoso pensare che 2000 anni di storia, dove uomini diversi, figliolini miei, uomini diversi, anche di grande cultura e di grande capacità intellettuale, che fanno parte non soltanto della Chiesa Cattolica, per cui uno può dire che i preti e i papa hanno organizzato il trucco. Parlo di protestanti di grande libertà intellettuale, in maniera assolutamente diversa, con ricerca, e voi sapete che le università protestanti sono università statali. Cioè, in altri termini, la teologia si fa nelle università statali, così come il mondo orientale, ortodosso, e i cattolici, e i protestanti, e gli ortodossi, anche se sono in disaccordo tra di loro sul loro essere chiesa, non sono mai in disaccordo sulla ragione profonda di quel credo in cui ognuno di loro, nella loro differenza, professa la divinità di Gesù Cristo. E non la mette in discussione. non mette in discussione la rivelazione. Non ci sarà nessuno, benché venda i libri e in un momento in cui ci sono poche idee, c'è il rischio di far diventare Vangelo ciò che Vangelo non è, che possa impoverire il nostro patrimonio. Nessuno. Gli unici che possono fare male a se stessi sono i credenti, che non avendo desiderio di approfondire la propria fede, si lasciano affascinare da diversa prospettiva. Legittimo. Ma i magi sono arrivati alla grotta, hanno visto una stella e i magi l'hanno cercato. Hanno trovato Gesù Cristo perché avevano desiderio di incontrarlo. Noi non lo incontriamo perché desideriamo altro. L'Epifania c'è solo per chi è cercatore di Dio. Altri, per altre strade, faranno la propria, ma a Cristo non arriveranno e soprattutto non riusciranno a godere dell'annuncio straordinario degli angeli che vuole la pace in terra e nel cuore di ciascuno. E allora se io vi devo augurare buona Epifania, mentre le feste vanno via, io vi auguro buona ricerca. Leggete di tutto e di più, ma non rifiutate di leggere il Vangelo, che è la fonte prima da cui partire per poter in qualche maniera anche cercare l'altro.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.